Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
La carrozza, con dentro Neville e il notaio, si arrestò davanti a un grande cancello spalancato. Percorsero a piedi un largo viale, il principe sempre silenzioso, e poi un viale più stretto che girava e disegnava una S. Giunsero in un campo, in altro modo non si poteva chiamare quel terreno al tutto privo di piante, che conduceva a un modesto giardino. L'animo di Neville era così cupo e oppresso che poche cose avrebbero potuto accrescerne cupezza e oppressione. Tutto stagnava, tutto era fermo, calmo, di inesprimibile malinconia. Egli si guardava intorno e vedeva sempre lo stesso deserto. E poco più in là, davanti a lui, il notaro, che camminava un po' curvo, quasi bighellonando, come fanno i ragazzi oziosi, con la testa bassa e le mani incrociate dietro la schiena. E in giro non un'anima. Poi, ecco, si avvertirono dei passi dal fondo di quel piccolo campo, e quale non fu la sorpresa dei due nello scorgere l'alta figura del guantaio. Anch'egli lì, con dei fiori, entrato da un vialetto laterale, si disponeva certo ad avviarsi per un omaggio alla recente tomba della sua signora. Ma prima, trovandosi sul luogo, era passato a dare un saluto alla vecchia cappella che custodiva tanti dei suoi familiari più amati. Ingmar e il suo compagno, avendolo intravisto, si guardarono per un momento senza parlare. «Suppongo, devo supporre che Messie Civile desideri non dividere con alcuno le sue emozioni o semplici sentimenti». Ingmar si corresse in tempo. «E oso domandarvi, amico mio, come sarà meglio comportarsi?» E sì dicendo, tremava egli stesso di troppe confuse emozioni. «Il più semplicemente possibile», quella equilibrata talpa rispose. «Sì, sarà meglio così, avete ragione». E subito dopo, facendosi avanti per il vialetto di un secondo giardino, confinante col primo e quasi scontrandosi, ma lo aveva voluto, col padre di Elmina, il principe si tolse il cappello. Non una parola, ma un sorriso fine, delicato, coraggioso anche. Don Mariano lo guardò come non identificandolo subito, avendo la mente lontana e poi con una specie di strazio riconoscendolo. «Ah, principe, amico mio!» Si fermarono, si strinsero le mani, ambedue rigidi, distanti, e poi di colpo si abbracciarono. «Perdonate le mie follie», disse impetuosamente il principe. «Oh, sono cose da nulla», disse dopo un po', lucendogli gli occhi di lacrime il guantaio. «E anzi, oserei dire che il messaggio conseguì un effetto benevolo». Si resero conto che era con loro un estraneo, il notaro, cui erano dovute delle spiegazioni, ma il principe, nella sua furia di sincerità, distrusse, per così dire, quella appena abbozzata convenzione, informando Messie Civile che egli era là per una curiosità di cui adesso gli dispiaceva, sentendone l'inutilità, ma soprattutto perché di marca non buona. «Volevo conoscere, mon ami, quali i vostri rapporti con... con questo freddo mondo, con i vostri amati che non sono più, leggere bene il nome di vostra moglie. Mia moglie? Ma forse voi già lo sapete, signor Neville. Riposa in un altro luogo, distante da questo, non così umile. Ed ella non porta il mio nome, non lo portò mai. La vita, le circostanze si opposero. Non ebbe neppure un nome paterno, e unicamente quello del primo marito, del colonnello barone, è il suo nome. Un nome rispettabile, qualunque fosse poi il peso di tale rispettabilità sull'animo mio. Si chiama sempre quindi Brigitte Helm, e con tale nome adesso davanti a Dio, spero. «Ciò cambia qualcosa per voi?» domandò Neville. «Per noi? Per me, no. Una grande amicizia, sapete. Ha un rispetto assoluto, sempre. E spero neppure per mio genero. Appena lo saprà, non ora. Vi pregherei di invitarmi a casa, se non temessi di recarvi noia e disturbare i preparativi delle nozze, mi dicono imminenti. Avrei voluto parlarvi da solo». Il guantaio, mostrando di aver capito qualcosa di terribile per i due poveri sposi, impallidì subitamente. «No, non temete, non è ciò che pensate», disse con pietà il principe. «Forse ciò sarebbe stato, direi, solo per rassicurarvi, e il più ampiamente possibile». Di queste parole il guantaio, finché visse, serbò una gratitudine così grande da indurlo a perdonare in anticipo qualsiasi inimmaginabile dolore o semplice pena all'amico Dupré fosse piaciuto di dargli. Nello stesso tempo esse si infissero come chiodi nella sua mente. Comprendeva che tutta la sua vita era allo scoperto. Dentro di sé avvertiva come un gemito il suono di un'acqua profonda. «È arrivato il vostro dono, mio caro principe, poco prima che uscissi di casa, e lo stato d'animo dei miei figli è adesso tutto animato e scherzoso. Di ciò volevo, vedendovi, subito ringraziarvi, e poi capii, proprio vedendovi, che vi era nota la mia disgrazia, nota la mia colpa». E la mia situazione. Di ciò, messier, non parleremo più, o ne parleremo se credete solo a vostro vantaggio. Ma ditemi presto, pregò il commosso principe, il regalo della gabbietta non fu preso in mala parte da vostra figlia, fu gradito alla signorina Elmina, solo da poco mi sono reso conto del male fatto inviando il cardillo. Come il notaro, per delicatezza o perché annoiato, camminava un po' più avanti a loro, finché sparve dietro una piccola costruzione sormontata da una croce, i due amici si guardarono sinceramente, l'uno con infinita benevolenza, l'altro con suprema devozione, e poi il guantaio disse: «Vorrei, con queste vostre parole, calmare la tristezza del mio cuore. E così dovrebbe essere, se questo universo fosse appena più semplice, benevolo come voi siete, caro e nobile signore. Ma vi è qualche nu in questo mondo, qualcosa che non capiremo mai, e ciò pesa sulla vita di mia figlia e sulla mia per conseguenza. Di più non vi dirò ora e neppure forse in nessun altro giorno della vostra vita, che auguro lunghissima, ma ahimè sento che non potrei rincorrerla. Il mio viaggio terminerà assai prima». «Oh», disse Neville, tra corrucciato e affettuoso. Quel peso del cuore egli attribuiva al segreto dell'umile nascita di Elmina, altrimenti non avrebbe trovato facile rispondere. «Oh, parlate come un uomo che ha un gran dolore, certo, e comprendo che piangete ancora vostra moglie, ma ecco, l'albero delle rose continua a fiorire», fece con un sorriso degno di un bambino. «Vi restano due figlie, perché disperarvi?» «Non avete sentito che ho detto un nodo?» disse don Mariano. «No, in verità non avevo capito questa parola». «Un francese alla buona, il mio, vogliate perdonarmi. Forse volevo dire altro, meglio così», con uno sguardo amaro. «Meglio così, mio signore». «Qualcosa che non capiremo mai», ripeté a questo punto tra sé Neville. «E in vero il cuore di una donna, intendete dire?» Pensava Neville al rustico cuore di Elmina. «No, signore, quello della donna, dopo tutto, è un cuore abbastanza semplice. Ecco, mi riferisco al cuore stesso della natura, signore». Queste parole dispiacquero a Neville, che vi colse una specie di affettazione, come, riferendosi a sua figlia, il guantaio chiamasse in gioco per alterigia l'intera natura che l'aveva generata. Vero abbaglio, in quanto messie civile gli gettò di fianco uno sguardo freddo e umile, e non aggiunse altro, come timoroso di interpretazioni che lo avrebbero imbarazzato e di un più grave discorso che non era bene affrontare. Si limitò perciò il nostro principe a dire, stringendo col piede una pietra, «Sì, quello della natura è un ben profondo cuore, signore, ma quanto lontano da noi!» «Non sempre, o non almeno quanto gradiremmo che fosse, almeno in certi momenti», rispose come parlando a se stesso il guantaio. Erano arrivati a questo punto davanti alla cappella dei civile, che insieme a quella della signora Elm era meta della loro passeggiata, e qui trovarono il notaro che tentava di leggere, forse per tenersi occupato e quindi per discrezione, qualcuno dei nomi scritti su colonne alterne con lettere dorate in una finestrucola cieca della cappella che risaliva ai primi del secolo XVII e ne registrava molti. E avendone trovati alcuni, anche recenti, un po' sbiaditi o mangiati dal fango e la pioggia dell'inverno precedente, grattò con l'unghia su qualche lettera e lesse, o per meglio dire, sillabò, con voce abbastanza udibile, «Nadina civile di anni 3, 1788. Hieronymus Kepchen. Il piccolo di anni 300-1805. Albert Dupré, Babà, di anni 2-1798. Trasalendo, il signor Neville, che era a due passi dalla finestrella con le iscrizioni, si piegò e lesse, o gli parve leggere anche lui, con atterrito stupore, oltre il primo e il secondo nome, il terzo, tutti i nomi di bambini fra i due e i tre anni, salvo il secondo, cui però solo per errore erano stati aggiunti al 320. Rimasero scritti, assai visibilmente ora, in caratteri neri, meno l'ultimo, che brillò un attimo in piccole lettere d'oro. Ma come egli tornò a leggere, disperato, esso sbiadì e insieme ai primi due disparve, mentre un immenso sollievo gli riempiva la mente di gioia, per quanto la paura lo gelasse ancora. Si aggiunga che la stessa indicazione degli anni e delle date di morte di quei piccerilli la rendeva assurda. Un Alberto Dupré bambino, poi. Quando Albert i due anni li aveva superati da ben prima della rivoluzione. Per quanto tornasse a sbirciare nella finestrella, non vide più nulla. Non era sfuggito al principe che quei nomi li aveva letti prima di lui il notaro, ma vedendo la di lui faccia muta e vuota come prima, si rese conto che anche quel sillabare era cosa da lui Ingmar sognata. Si rese conto, infine, che il suo cuore, di lui, Ingmar, era malato di malinconia. Leggere babà, come se il suo giovane amico avesse proprio due anni, e detto fra noi in realtà li aveva, e Nadina Civile, Soricinella, in luogo di Floridia Elm, nomi di una stessa bambina, come aveva dedotto dall'appassionato racconto di Elmina il giorno del messaggio, lo avvertiva chiaramente del proprio errore di lettura, dovuto a un di troppo della immaginazione e alla malinconia. Senza dire di quel cervellotico Hieronymus il piccolo, sostituito poi da una graffiatura. I nomi di quei poveri bambini, veri o immaginari che fossero, avevano danzato come folletti sul marmo e come tali erano subito, meno forse il reale nome di Nadina, scomparsi. In loro luogo si leggevano ora vari nomi del mondo napoletano di fine secolo, come Gaetano, Gaspare ed altri, che a Neville non interessavano. Ne dedusse il principe che il suo cuore era ossessionato da ombre e presentimenti, o non forse memorie di eventi infelici, che non era bene ospitare, e solo da queste memorie avrebbe dovuto guarire. La voce profondamente buona del guantaio lo tolse alla sua pallida e grave emozione. «Reso il nostro omaggio», disse egli, come nulla avesse visto, «muoviamoci da qui. Usciamo all'aperto, mio bel signore. Da Madame Helm ci recheremo una seconda volta, oppure le porterò io il vostro saluto. Usciamo di qui. Non è luogo da restarvi molto». Anche se intendo che siete devoto alla vita che è stata. Usciamo e vediamo, se non avete nulla in contrario, in che modo gli sposi hanno ricevuto come il più gentile degli augelli il vostro cardillo, come il più amabile dei doni l'augurio del vostro cardillo. I nomi che egli, Ingmar, aveva letto o creduto di leggere sul marmo della cappella, li sarebbero rimasti impressi nella mente per la vita, ma non nel senso che il lettore può essere indotto a supporre di fanciullesca superstizione, quanto di chiaro segno di quella malattia dell'animo cui da anni egli si proponeva continuamente di sfuggire, sia con i viaggi, le amicizie, un'ostentata dissipazione e perfino una ars poetica, purtroppo non tanto notevole da varcare la stretta cerchia degli intimi estimatori. Imprese tutte inutili, in quanto tale malinconia è ineliminabile dal cuore in cui è nata, insieme al desiderio della più ardente e generosa vita. Ineliminabile! Il principe aveva compreso da tempo codesta natura del suo male, ma mai come a Napoli, in quella fatata circostanza della sua giovinezza, un matrimonio in cui venivano messi a confronto per dolersi reciprocamente i due primi e dolorosi sentimenti del suo cuore, l'amore per Albert Dupré e quello che non osava dichiarare a se stesso per la di lui sposa, la bella Elmina. ma non vogliamo, né forse osiamo, perderci in sottili descrizioni del cuore umano in una vicenda oltretutto risalente alla fine del terzo ultimo secolo della nuova Europa. Epoca ormai remota, e dove soprattutto sono in questione cose estremamente volatili come denari e pasticci di mercanti, risoluzioni e destini di spose intemerate, e inoltre litigi fanciulleschi, storie di piccine dispettose, ma anche troppo tenere per sopportare questa vita. Torniamo dunque, lettore, ai complicati e ridicoli fatti che tessono la trama stellare delle belle passioni umane.